va a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati e anche noi li rimettiamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci nella tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da sottoporgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è chiusa e io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che se anche non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Gesù pregava sempre, qualche volta in maniera molto prolungata, tutta la notte, ci fa sapere Luca, che è l'evangelista che sottolinea particolarmente questo atteggiamento di Gesù, soprattutto nei momenti più forti della sua vita. Pensiamo al battesimo, alla trasfigurazione, alla scelta degli apostoli e poi soprattutto nella passione, a Getsemani e sulla croce. Gesù è morto pregando: nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. L'ultima parola di Gesù è la preghiera. Dunque, uomo di preghiera Gesù, sempre. E questa quantità li ha impressionati. Non parliamo poi della preghiera pubblica, perché Gesù, da buon praticante, andava in sinagoga almeno tutti i sabati, e anche più spesso, e quindi si univa alla preghiera corale degli altri fedeli. Ma soprattutto li ha impressionati la qualità della preghiera di Gesù. Gesù non solo parlava con il Padre con i salmi, come facevano tutti, ma addirittura nella sua preghiera privata, personale, chiamava Dio Abba, papà. La parola che il bambino dice quando corre incontro al babbo e si fa abbracciare da lui. Parola che rivela un rapporto diverso con Dio. Gli altri lo chiamavano e lo chiamano Signore, Onnipotente, con tutti i titoli più belli, ma papà non ha confronto. Indica un rapporto unico, filiale. È la preghiera che dall'eternità risuona in cielo nel dialogo tra Padre, Figlio e Spirito Santo e che Gesù ha portato sulla terra. E questo ha impressionato i discepoli. Allora noi non sappiamo pregare, Signore, insegnaci a pregare. E per tutta risposta Gesù dona agli apostoli la sua stessa preghiera. Quando pregate, dite papà. Ecco l'atteggiamento bello della preghiera cristiana, la preghiera del figlio con i fratelli, perché è sempre la preghiera di Gesù. A questa preghiera unisce noi, che siamo diventati fratelli mediante il battesimo, ce l'ha detto, ricordato San Paolo, morti e risorti con Cristo già nel battesimo. Quindi uniti a Cristo, ci uniamo alla sua preghiera, con cui chiede al Padre che il suo nome sia santificato. E Dio santifica il nome quando rivela il suo amore a noi e quando noi lo chiamiamo papà. Allora il desiderio nostro qual è? Che tutti gli uomini lo chiamino papà. Allora il mondo cambia, perché diventa un mondo di figli e di fratelli. Dacci oggi il pane di ogni giorno. Sono le tre cose che ci occorrono: il pane, il perdono e il superamento del male. Il pane di ogni giorno, che non è soltanto quello che mangiamo a tavola, è tutto il dono di Dio, la vita per esempio. Questa preghiera ci ricorda che la nostra vita dipende da Dio, è legata al suo amore, che Dio è il nostro creatore e padre. Il perdono, perché siamo sempre peccatori e Dio ce lo concede, ma anche noi dobbiamo darlo ai nostri debitori. E poi gli chiediamo di non sottostare, non sottometterci, non abbandonarci alla tentazione. E la tentazione non è soltanto quella ordinaria che pensiamo noi. La tentazione con la T maiuscola è la perdita della fede. Questa è la tentazione suprema a cui Satana tenta e prova gli uomini e le donne, anche del nostro tempo, di far perdere la fede in Dio. Così lui ha campo libero. Se Dio non c'è, domina Satana. E questo noi chiediamo al Signore: non permettere che noi induciamo, non ci lasciare nella tentazione. E poi Gesù aggiunge una parabola bellissima, che ha bisogno solo di una piccola introduzione. Noi dobbiamo ricordare come era fatta la casa degli ebrei. C'era uno stanzone unico, che era camera da pranzo, era cucina, camera di lavoro e camera da letto. Una stuoia e poi tutti uno vicino all'altro. Il riscaldamento era assicurato d'estate e d'inverno. Solo che per andare ad aprire la porta, il capofamiglia doveva svegliare tutta la nidiata, e questo era un problema. Ecco perché risponde male all'amico che bussa: come faccio? Devo svegliare tutti per darti il pane. Io vi dico che se anche non si alza perché è un amico, lo farà per togliersi questo importuno, questo tale che lo importuna sul serio, e gliene darà quanti ne ha bisogno. Così Gesù vuole ricordarci l'insistenza della preghiera, che non è tanto per strappare le grazie a Dio, quanto per crescere nella fiducia in Lui. Perché noi non lasciamo di intervenire presso il Padre, perché siamo certi che ci ascolta. Questo tale era sicuro, perché l'ospitalità ebraica era normale. Non si rifiuta un dono a che te lo chiede, soprattutto se è un amico, anche se di notte viene. E poi abbiamo sentito il ragionamento finale, che è fortissimo. Chi di voi ha un figlio che chiede il pane, chi dà lo scorpione? O se chiede un pesce, chi dà una serpe? Non è possibile. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre dal cielo darà lo Spirito Santo a chi prega. Non c'è una preghiera che vada in vano, per fortuna, perché il Signore ci ascolta e ci risponde, anche se non come vorremmo noi. Ma il Signore ci dà quello che Lui ha di più caro, lo Spirito Santo, il suo amore. Dunque ogni preghiera, fatta anche da chi è miscredente, da chi la fede ce l'ha ai margini della vita, anche chi ha perso la fede, raggiunge il suo scopo se fatta bene, cioè se fatta con insistenza. E il Padre risponde sempre, perché è papà buono. Se voi cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro dal cielo. Che stupenda lezione ci dà oggi il Signore. Prima di tutto credo che dovremmo dirgli grazie perché ci fa partecipi della sua preghiera. Il Padre nostro è la preghiera dei cristiani e la recitiamo solo noi, in tutto il mondo, in questa esperienza così universale che è vecchia come l'umanità. La Bibbia poi ci ha insegnato a pregare, abbiamo sentito la stupenda lettura del libro della Genesi, che ci rivela soprattutto la grande fiducia di Abramo. Abramo, come fanno gli ebrei, gli arabi, anche oggi al mercato. Non c'è il prezzo fisso al mercato degli arabi. Il prezzo si contratta, e più uno è capace di tirare e più ottiene. Questo che è bello. È un rito e va osservato. Ecco, quindi Dio è trattato da Abramo come un amico, come il commerciante del mercato. E Abramo ha questa fiducia nel Signore. Anche se poi gli dice sono polvere e cenere, sono indegno, però è un amico. E il Signore che lo ascolta, viene a patti con lui, ma è una pagina stupenda che ci dice la fede di Israele. Se leggiamo, come spero almeno qualche volta, i Salmi, vediamo questa fiducia, soprattutto nei momenti difficili della vita, quando c'è di mezzo la persecuzione, la cattiveria degli altri. Io mi affido a te, Signore, tu sei il mio scudo, la mia protezione. Ecco, questa preghiera è portata a sublimazione da Gesù e noi ci partecipiamo. Allora viene spontanea la domanda: come prego io? Con quale abbandono filiale? Come recito la preghiera di Gesù? Com'è la sua memoria? E quindi sì, è bello, molto bello che la recitiamo a memoria, vuol dire che la sappiamo, l'abbiamo imparata bene, però non basta il meccanismo, il cuore. E il cuore vuol dire la fiducia, la certezza che lui ci ascolta, che il telefonino di Dio non è mai spento, non c'è la segreteria telefonica. Che noi parliamo con Lui, con il nostro cuore, e gli diciamo soprattutto che ci fidiamo di Lui, che crediamo nel suo amore, perché è questo che ci avvolge, come avvolge la tesa e l'umanità, e come è entrato nell'esistenza umana del suo Figlio.